nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, amici e amiche, ecco, abbiamo passato una bella mattinata insieme, abbiamo fatto un'agape fraterna insieme, in cui abbiamo condiviso la gioia della vita, la gioia di un pranzo, e ora nel giorno del Signore ci riuniamo qui in questa caratteristica chiesa della Madonna del Lago, della Madonnina del Lago, perché essendo cristiani non può passare questo giorno senza che ci riuniamo anche per un'altra cosa ancora più importante, una condivisione ancora più profonda, più bella, più gioiosa, che è la nostra fede in Cristo e quel pane e quel vino che consacrato diventano nostro nutrimento in questo banchetto domenicale in cui il Signore si dona a noi per darci forza, grazia, luce, amore, per poter continuare poi nella nostra settimana a essere testimoni semplici ma veri del suo Vangelo. Per essere degni di partecipare a questa liturgia, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Quelli si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli di Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: Ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Un altro disse: Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. Il Vangelo di questa domenica è un Vangelo che è un po' in contrasto con il clima che viviamo questa domenica, un clima di allegria, di giovialità, no? Perché ci riporta seriamente al cuore della proposta di Gesù, no? Voi dovete sapere che il Vangelo di Luca ha la particolarità di essere tra gli evangelisti il più radicale, quello che vuole scuotere dalla tiepidezza e vuole fare prendere coscienza che vivere il cristianesimo significa seguire non una dottrina con la quale posso compararmi e più o meno credermi a posto, perché faccio le cose giuste ed evito quelle sbagliate, ma significa seguire una persona. Una persona che ti porta dove vuole lui e non dove vuoi tu. E lui va dritto alla sua meta che è ostica per noi. Il Vangelo di Luca è costruito dal punto di vista letterario sullo schema del viaggio. Sapete che i sinottici, cioè Marco, Luca e Matteo, chiamati sinottici perché possiamo mettere in parallelo i loro Vangeli, sono costruiti su un unico viaggio di Gesù a Gerusalemme, da Nazareth a Gerusalemme, mentre il Vangelo di Giovanni ci parla di molti viaggi, diversi viaggi di Gesù, quindi non si può mettere in parallelo Giovanni con i sinottici. Solo che a differenza di Marco e di Matteo, in Luca il viaggio diventa non solo una struttura letteraria in cui mettere tutto il racconto della vita di Gesù, che si distende lungo tutto questo viaggio, ma il viaggio diventa un messaggio teologico, diventa il messaggio teologico forte del Vangelo di Luca, che insieme con gli Atti degli Apostoli forma un'unica opera. Allora la vita di Gesù diventa il viaggio di Gesù da Nazareth a Gerusalemme, che continua negli Atti degli Apostoli attraverso la Chiesa, ma lo stesso viaggio di Gesù, non è un altro viaggio, è lo stesso viaggio di Gesù che non più fisicamente ma attraverso di noi, attraverso la Chiesa, compie da Gerusalemme ai confini del mondo. È lo stesso viaggio di Gesù che continua. E quindi quando voi leggete l'Evangelio, quando leggete il Vangelo di Luca, quando leggete gli Atti degli Apostoli, state attenti a quando si parla di cammino, di via, perché lì ci sono, ecco, delle frecciate importanti. Questo che abbiamo letto, questo passo, è un passo fondamentale del Vangelo di Luca. Perché? Perché nel suo viaggio a Gerusalemme è entrato, passato dalla Samaria, sta per passare dalla Samaria, dice Giovanni, dice Luca, Gesù si voltò con muso duro, noi abbiamo tradotto, ha deciso di andare a Gerusalemme, ha preso la ferma decisione di andare a Gerusalemme, ma il testo greco dice si voltò a muso duro, cioè con decisione forte, verso Gerusalemme. E noi sappiamo bene cosa lo aspetta a Gerusalemme, no? E dice i samaritani non lo vogliono accogliere. Perché non lo volevano accogliere i samaritani? Perché i samaritani erano ritenuti come degli eretici, non erano osservanti pieni delle credenze ebraiche, della legge ebraica, e andando lui a Gerusalemme lui si poneva contro di loro e quindi loro non lo vogliono accettare perché lui va a Gerusalemme. Però ecco, possiamo leggere anche questo non accoglienza di Gesù, perché Gesù va a Gerusalemme, lo possiamo leggere anche oggi in un altro livello, che Gesù non viene accettato, viene rifiutato, perché si rifiuta la croce che si sa che lui ti vuole fare portare. No? Si rifiuta la croce non viene accolta perché non si è ancora scoperto il mistero della croce come un mistero di amore, un mistero di redenzione, un mistero di luce, e si legge la croce solo come un mistero di sofferenza, un mistero di dolore, un mistero di abbattimento, un mistero di tenebra. No. Ed è bello vedere lungo tutto il Vangelo la fatica che ha fatto Gesù con i suoi stessi apostoli a fargli entrare in quella necessità, perché è una necessità per il cristiano, non è un optional, no? È una necessità, perché lui lo dirà in un altro brano, no? Chi mi vuole seguire prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Allora in tutta la sua vita Gesù, nell'educazione che ha fatto ai suoi apostoli, ha cercato di farli entrare in questo mistero, però sappiamo bene com'è finito, ci è voluto lo Spirito Santo dopo per illuminarli, no? Su questo punto. E anche questa è la storia della nostra vita, no? La storia della nostra vita nell'accettazione di quelle che sono le esigenze del Vangelo, le rifiutiamo perché si scontrano con ciò che piace alla carne e non piace allo spirito, ci ha detto Paolo, no? Si scontrano, però nella misura in cui tu entri in questa lotta, entri nella liberazione. Nella misura in cui non accetti questa lotta, sarai uno schiavo perenne, uno schiavo dei tuoi istinti, uno schiavo delle tue pulsioni, uno schiavo della moda, uno schiavo del giudizio degli altri, no? Invece Gesù ti vuole portare a Gerusalemme, cioè ti vuole portare una piena liberazione di te, che avviene nella lotta contro quella carne che in definitiva cerca se stessa e trova la morte, mentre Gesù ti dice: perdi te stesso, rinnega te stesso e trovi la vita. Però questa realtà del Vangelo non si può imparare con la testa, ma si deve sperimentare con la vita. E nella misura in cui io sperimento che morendo vivo, che allora dirò: Gesù ha ragione. Non potrò mai su una cattedra spiegare queste cose, lo devo sperimentare nella mia vita, morendo vivo. E allora tu non mi puoi imbrogliare, tu che mi proponi di vivere a modo tuo, tu che mi proponi di dare sfogo a tutte le mie passioni e di avere la gioia lì, non mi puoi imbrogliare, perché io so che non è così e che solo quando rinnego se me stesso è solo quando io muoio che vivo. E lì ci vuole il Vangelo vissuto, che è la più grande prova che Gesù ha detto la verità, perché Gesù non imbroglia nessuno. Vivi il Vangelo e scoprirai che proprio quando muori vivi. E allora la gente dirà: ma come fa questo essere morto? Morto per il mondo cosa vuol dire? Non spassarsela, non mettere le cose nell'apparenza, non dare importanza a ciò che loro danno importanza, eppure vivi, eppure hai la gioia, eppure hai l'amore, eppure hai la pace. Loro non ce l'hanno, perché devono scoprire ancora il Vangelo. Ma poi c'è un altro punto che mi piace dirlo, perché oggi un Vangelo è difficile, difficilissimo. La seconda parte in modo particolare del Vangelo è difficilissimo. Quando ci sono questi tre che vengono chiamati, e Gesù è esigente con questi tre, qui si tratta di tre persone che sono chiamate una sequela assoluta, una sequela radicale, però attenzione che proporzionalmente vale anche per noi semplici battezzati. In particolare vorrei fermarmi su uno, sul secondo, quello che dice: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Chi di voi, non conoscendo il seguito, avrebbe detto: beh, Gesù gliel'avrà permesso, no? C'è qualcuno di noi che ha detto, che ha pensato. D'altra parte, nella prima lettura, se avete notato, abbiamo letto Eliseo che chiese a Elia di andare a salutare i suoi e glielo permise. Adesso Gesù non permette a questo ragazzo di andare a seppellire suo padre. Non sentite dentro di voi qualche cosa che vi sconvolge? Dice: no, no, Gesù, tu stai sbagliando, Gesù, ma che fai? Lo sentite? Ecco, è importante questi momenti, quando voi leggete il Vangelo e sentite dentro di voi un rifiuto, dovete entrare in quel rifiuto, perché significa che quel Vangelo vi sta rivelando qualcosa di assolutamente nuovo, qualcosa di Dio che voi non accettate. Cioè, quando io trovo un rifiuto in me, significa che il Signore vuole scuotermi per aprirmi alla luce. Alla luce. E qual è la luce che qui Gesù vuole fare sconvolgendoci e infastidendoci? Perché qui ci sta proprio infastidendo. Questo Gesù che non permette a un ragazzo di andare a seppellire suo padre è un Gesù che ci dà fastidio, e lo fa volontariamente, perché comprendiamo che lui può chiedermi questo. Gesù può chiedermi questo. di non andare a seppellire mio padre. Lui è l'unico che me lo può chiedere. Non ci sono altri che mi possono chiedere questo, lui lo può fare. E perché lo può fare? E qui ci scontriamo con il problema più grosso dell'uomo spirituale, il problema più grosso della persona spirituale. Qual è? È la tentazione primordiale che tutti noi ci portiamo, della rabbia di non essere Dio. L'umile chi è? L'umile. Se noi volessimo trovare una definizione dell'umile, chi è l'umile? L'umile è colui che non è affatto arrabbiato di non essere Dio, che è felice di essere creatura, che è gioioso di dover dipendere da Dio, di aspettare da Dio la vita e la morte, il bene e il male, come diceva, il male non morale, perché Dio non lo può fare, certamente il male morale no. Ma da Dio ti aspetta tutto, la sofferenza, la gioia, perché? Perché sono tua creatura. Non ho diritto a nulla. Non ho diritto a nulla. Questo, nella mentalità dell'uomo moderno, è sconvolgente perché tutto si basa sui diritti. No? E perché l'uomo non capisce più che cos'è l'amore? Perché l'amore è proprio rinunciare a se stesso, ai propri diritti, per donarsi a un altro. Cosa che ha fatto lui per primo, morendo in croce per noi. È cosa che noi dobbiamo scoprire nel nostro essere più profondo, perché siamo creature che veniamo dal nulla. Noi ci pensiamo mai cosa vuol dire il nulla, il nulla. E quindi questi sono i due doveri che noi abbiamo come creature, come uomini e come cristiani: il dovere di accogliere la vita, il dovere di accogliere la vita, perché è il dono più grande che il Signore ci ha dato dopo se stesso, il dovere di accogliere la vita nelle sue limitazioni, nelle sue debolezze, nelle sue fragilità, nelle sue malattie, il dovere di accogliere la vita come dono prezioso di Dio. L'uomo oggi è caduto proprio in basso, queste cose non le capisce più, perché avendo perduto di vista l'orizzonte di Dio non capisce più niente se stesso, non capisce più neanche la bellezza, la grandezza e il valore di questa vita che possiede. Per non parlare poi quel dono ancora più grande che ci ha fatto Dio stesso di Lui stesso, che noi celebriamo in questa Eucaristia, in cui Lui si dona a noi. Ma chi è che lo può ricevere degnamente? Chi è che può ricevere degnamente Gesù? Chi si presenta a Lui senza diritti? Chi si presenta a Lui senza diritti? Consapevole di non aver diritto a Lui. Sapete che la Chiesa oggi consegna l'Eucaristia anche nelle mani, no? Sapete, si mette la mano sinistra sulla destra o viceversa, alcuni arrivano lì, pum, se la vogliono prendere. No! Tu non hai diritto a prenderti l'Eucaristia. Qualche prete che non c'è tempo gliela lascia, no? L'ha spiegato. È un dono di Dio che ti va regalato, ti va consegnato, e tu come povero, come umile, come persona che non ha nulla, che non ha nulla, ricchi come siamo non la possiamo capire l'Eucaristia, perché l'Eucaristia è il dono ai poveri, il dono a chi non ha nulla, che si presenta povero. Ecco, è il Signore che dona se stesso. E quanto più è prezioso quel dono, quanto più tu sei consapevole di non aver diritto a quel dono. Quanto più tu sei pieno di te e credi di avere diritti, credi di avere meriti, quantomeno sei degno di quell'Eucaristia e quantomeno la vivi. Allora guardiamo alla Vergine Maria, che queste cose le aveva nel suo cuore forti, quando ha dovuto cantare al Signore come l'ha cantato. L'ha cantato come a colui che ha guardato alla sua nullità, alla sua bassezza. La grandezza di Maria dov'è? Tutta lì, consapevole della sua nullità. Vogliamo crescere nell'amore, vogliamo crescere nella vita cristiana, vogliamo crescere nella santità, dobbiamo riscoprire l'anno che veniamo dal nulla, che tutto è grazia, tutto è dono, riscoprire la bellezza di una giornata come questa che abbiamo passato, riscoprire le gioie semplici di ogni giorno con il quale il Signore condisce la nostra vita, perché noi ad ogni sera possiamo dire il nostro grazie. Eucaristia domenicale. Vogliamo dire con questa nostra liturgia insieme con Maria, grazie al Signore per tutto quello che Lui continuamente, incessantemente ci dona, senza che noi ne siamo degni e senza che noi ne possiamo meritare, ma per solo, unico, gratuito amore. Amen.